Buongiorno a tutte e tutti da Chiara Manetti, questo è Summer Time e siete su Radio Popolare. Sono le 7:48 di lunedì 13 luglio 2026, inizia una nuova settimana insieme a me in questo spazio in cui vi accompagno fino alle 10 tra informazione, approfondimenti e le vostre telefonate. Oggi entreremo nel dettaglio della riforma della legge elettorale che domani approda alla Camera per la discussione generale. Nella seconda parte daremo voce alla campagna lanciata da Oxfam sulla crisi umanitaria a Gaza e nei territori occupati in Cisgiordania, poi un focus sui cambiamenti climatici e sulle conseguenze del riscaldamento dei mari con delle specie marine abbastanza spaventose che risalgono dagli abissi o cambiano corrente. E infine la parte dedicata a voi che siete all'ascolto, il nostro microfono aperto. Oggi parte dalla questione della penuria dei centri estivi e degli spazi in cui portare i bambini quando siete al lavoro e di una risorsa assolutamente necessaria e chi non ce l'ha fa molta fatica a sostituirli, i nonni e le nonne. Ma come sempre apriamo questa prima ora andando a vedere le prime pagine dei quotidiani che trovate stamattina in edicola. Partiamo da Repubblica che titola «Battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli Stati Uniti smentiscono la guardia Washington, lo stretto di Hormuz è riaperto, anzi no». Dopo la pioggia di missili sull'Iran, Teheran sostiene che sia chiuso fino a nuovo ordine, mentre Trump dice che rotte di transito libero sono accessibili e che Teheran non controlla lo stretto. Visita di Lagarde a Washington. Vi cito anche insomma un pezzo che c'è all'interno di Repubblica a pagina 4. Fabio Tonacci scrive: fuoco sulle navi e missili in Iran, Teheran chiude Hormuz, Trump nega. Lo controllo io, Fabio Tonacci scrive, lo stretto di Hormuz è riaperto, anzi no, nella confusione in cui è precipitato di nuovo il Medio Oriente con Stati Uniti e Iran che per il terzo giorno consecutivo si scambiano attacchi missilistici incrociati, non si capisce neppure ciò che sta accadendo nell'imbuto di mare dove, prima della guerra, transitava un quinto delle spedizioni mondiali di petrolio e di gas liquefatto. Teheran sostiene che sia chiuso fino a nuovo ordine, mentre Trump e il comando combattente unificato delle forze armate degli Stati Uniti dicono l'opposto, ossia che rotte di transito libero sono accessibili e che Teheran non controlla lo stretto. Nel dubbio, le petroliere rimangono all'ancora. Poi a pagina 5 c'è un pezzo di Gianluca Di Feo che si intitola «La prova di forza di Mojtaba e la risposta degli sceicchi, il golfo di nuovo in fiamme». Gianluca Di Feo scrive: il dominio di Hormuz è solo uno strumento, ma l'obiettivo strategico dell'Iran è molto più ambizioso, imporre con le armi il ruolo di potenza regionale sull'intero Golfo. Non solo i Pasdaran vogliono far capire che, nonostante i bombardamenti statunitensi, hanno mantenuto la capacità di colpire ovunque, ma soprattutto che Donald Trump non intende entrare in guerra per proteggere le monarchie sunnite. La nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei, che dopo il funerale del padre avrebbe deciso di sostenere la linea dura. Secondo questa lettura, la prova della svolta verrebbe dagli attacchi iraniani delle scorse ore, che hanno preso di mira tutti i paesi del Golfo, inclusi quelli più vicini a Teheran. Non sono stati colpiti soltanto Kuwait, Bahrain e Emirati, che oltre alle squadriglie degli US Air Force ospitano i lanciamissili queste cose sono un po' difficili da leggere, utilizzati dal Pentagono nelle ultime ritorsioni, ma anche il Qatar e l'Oman. Sono finiti sotto il tiro il mediatore dei colloqui più recenti e il partner riluttante con cui l'Iran vorrebbe gestire lo Stato. In base su questo tema vi segnalo anche un pezzo di Guido Olimpio all'interno del Corriere che titola «Bombe su Hormuz», in prima pagina «Bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica, Trump sono malati, hanno rinunciato a tutto». Guido Olimpio a pagina 2 parla, non è vero scusate, non è a pagina 2, è a pagina 4 perché il Corriere in realtà dedica pagina 2 e 3 al caldo, ma ci torneremo tra poco. A pagina 4 invece Guido Limpio scrive: ora il regime attacca bersagli più ampi, la linea dura dettata dai Pasdaran. L'Iran non si discosta dalla strategia iniziata con il conflitto, non teme di prendere l'iniziativa, reagisce con azioni sempre più ampie, almeno 4 i punti da sottolineare. Teheran, per ribadire l'autorità su Hormuz, ha sparato su petroliere di paesi arabi della regione, lo ha fatto sapendo che avrebbe innescato i raid statunitensi e suscitato proteste diplomatiche. Alla prima ondata di attacchi gli Stati Uniti hanno replicato prendendo di mira non solo Kuwait e Bahrain, come sentivamo prima, bersagli consueti e scontati, ma anche il Qatar, stato mediatore, e la Giordania. E insomma, Olimpio poi ci parla della cronaca delle scorse ore. Anche il Domani dedica la prima pagina a Hormuz. Stati Uniti e Iran dialogano con le bombe, ricomincia la battaglia di Hormuz. Gli Stati Uniti attaccano, Teheran risponde, colpita una nave nello stretto che torna a essere chiuso, gli effetti sull'economia mondiale sono già evidenti, poco petrolio mentre aumenta l'inflazione. A questo punto tornerei su Repubblica perché vorrei parlarvi invece di un altro tema, il tema dei volenterosi, che viene affrontato a pagina 14 di Repubblica. Il pezzo di Anaïs Ginori da Parigi si intitola A Parigi la sfilata dei volenterosi, Macron, siamo con l'Ucraina. Il leader all'ultimo 14 luglio del suo mandato con un vertice alleato, esercitazioni con i partner e scudo antimissile. Emmanuel Macron ha costruito il suo ultimo 14 luglio all'Eliseo intorno all'Ucraina e al risveglio strategico europeo, titolo della tradizionale parata militare che domani si aprirà con due caccia franco-ucraini in volo sopra Parigi e Volodymyr Zelensky nella tribuna presidenziale, insieme ad altri leader stranieri, tra cui il presidente Sergio Mattarella. Già oggi però il vertice dei volenterosi deve dare il segno di un nuovo salto di qualità nel sostegno a Kiev, in una fase che l'Eliseo definisce di riconvergenza con gli Stati Uniti, con il prestito europeo da 90 miliardi, l'impegno da 70 miliardi della NATO, i pacchetti bilaterali che continueranno a essere presentati a Washington, e Washington che ha aperto alle licenze per la produzione dei Patriot. Per questa nuova riunione dei volenterosi, a cui per l'Italia parteciperà il ministro degli esteri Tajani, i paesi attorno al tavolo degli Invalides saranno 37, con due nuovi ingressi nella coalizione, Moldova e Macedonia del Nord. Il dossier più urgente resta la difesa antiaerea. Da qui mi sposterei sulla Stampa, che oggi titola: a Hormuz torna la guerra, missili su un portacontainer. Il Pentagono risponde, l'Iran lo stretto è chiuso, Trump nega colpite le basi americane nella regione, i negoziati adesso sono appesi a un filo. Ma passo alla Stampa, perché parlavamo appunto dei volenterosi. C'è un'intervista che viene citata nella spalla della prima pagina, un'intervista a Gentiloni da parte di Francesca Schianchi, che si intitola «Meloni e Schlein frenino l'asse degli anti-Kiev. Il vertice dei volenterosi in programma oggi a Parigi è un passo avanti nella costruzione della difesa europea», valuta Paolo Gentiloni. «Peccato solo che osa non partecipi in prima persona la presidente del Consiglio Giorgia Meloni». A lei e alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, l'ex premier ed ex commissario europeo, si rivolge perché resistano alle pressioni di quello che definisce uno schieramento trasversale di scettici sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Insomma, l'intervista a Paolo Gentiloni è a pagina 10 della Stampa. Insomma, vi invito a leggerla per capire un po' che cosa sta succedendo su questo fronte. Oggi i giornali parlano anche moltissimo del tema caldo e anche degli incendi, perché a pagina 14 della Stampa c'è un articolo che si intitola «Emergenza incendi, la beffa dei fondi spariti, prevenzione impossibile, l'Italia è un paese forestale, eppure negli ultimi anni le leggi di bilancio dello Stato hanno stanziato solo 5 milioni di euro all'anno a favore di boschi e foreste che ogni anno vengono devastati dagli incendi», segnala l'Unione delle Comunità Montane in un report appena presentato. Insomma, un articolo molto interessante che fa capire quanti soldi servirebbero effettivamente per fronteggiare queste catastrofi. andiamo avanti sul tema caldo e incendi e insomma catastrofi legate alle alte temperature, perché sul Corriere della Sera c'è una bella pagina, anzi pagina 2, pagina 3, quelle del primo piano, dedicate proprio al caldo. A pagina 2, una settimana a 40 gradi, zone rosse, tutele sul lavoro, il picco di questa ondata fra mercoledì e giovedì, in Sardegna punte di 43 gradi e a Firenze i rider scioperano. A pagina 3 c'è una sorta di mappa che vi potrebbe guidare rispetto alle azioni da intraprendere, insomma, per cercare di uscire indenni da questa estate rovente, scrive il Corriere, quindi una parte legata all'alimentazione, alla salute, cosa fare contro le notti tropicali, a pagina 3 del Corriere della Sera. Mi sembrava interessante citare un articolo, sempre rispetto a questo tema, a pagina 12 del Domani, scritto da Chiara Sgreccia, che si intitola «Una scuola a prova di crisi climatica, più che condizionatori serve un piano». Alcuni bambini hanno vomitato per il caldo e li abbiamo dovuti rimandare a casa. Mi chiedo se debba scapparci il morto. Oppure, oggi a scuola c'era da morire, la mensa era un forno. C'erano bambini completamente fradici. Uno è anche svenuto e ancora. Stamani abbiamo iniziato gli orali della maturità alle 8 in un'aula già rovente. Alle 11 si andava a fuoco, alle 13:30 al quinto colloquio eravamo praticamente essiccati. Queste sono alcune delle decine di testimonianze che Teachers for Future, il collettivo di insegnanti che si è formato con il primo sciopero globale per il clima, ha ricevuto dalle scuole di tutto il paese quando le ha contattate per conoscere la temperatura delle aule, con l'obiettivo di redigere una mappa che mettesse nero su bianco l'emergenza caldo. Poi insomma l'articolo continua spiegando quali sono le situazioni nelle varie regioni italiane. Poi scrive Chiara Sgreccia: non bastano i condizionatori, la crisi climatica non è il futuro ma una realtà che già incide sulla vita quotidiana di milioni di insegnanti e studenti. Le ondate di caldo sono sempre più intense, mentre molti edifici non garantiscono condizioni adeguate all'apprendimento, in tante scuole si raggiungono temperature che compromettono la concentrazione, spiega Monica Capo, portavoce di Teachers for Future. E poi scrive: in edifici poco efficienti rischiano di diventare una soluzione costosa ad alto consumo, i condizionatori, bisogna intervenire sulle strutture, migliorarne la capacità di mantenere temperature confortevoli in modo naturale, dice Capo, che pensa che più alberi nei cortili e nelle aree che circondano le scuole, giardini didattici, tetti verdi, pareti vegetali e una migliore coibentazione siano interventi utili a rendere gli spazi più vivibili. Poi vi volevo citare un pezzo su Repubblica legato invece a un altro tema, il sì dell'Italia, pagina 9 di Repubblica, contro gli antifa, un segnale di Meloni a Donald. Tajani voleva mandare a Washington un solo funzionario, l'opposizione missione indecorosa per fare un favore ai MAGA, scrive Lorenzo De Cicco da Roma. Sarà il sottosegretario leghista all'interno Nicola Molteni a recarsi a Washington per partecipare al controverso vertice trampiano contro la presunta rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, convocato il 16 luglio dal segretario di Stato Marco Rubio, scelta maturata sull'asse Palazzo Chigi-Farnesina dopo ore tribolate. Sottosegretario di un ministero che ha la competenza specifica sulla materia del summit, l'antiterrorismo, una mossa che si può spiegare così, scrive Lorenzo De Cicco. Da un lato, spedendo un politico, si può provare a ricucire con Donald Trump dopo gli screzi in mondovisione degli ultimi mesi. La stessa Meloni anche di recente ha parlato di alcune affinità che restano con i rappresentanti della galassia MAGA. Sul piano domestico è un tentativo per non scoprirsi a destra, dove incalza Roberto Vannacci. Dall'altro lato, il fatto che la scelta sia ricaduta sul sottosegretario del Ministero dell'Interno può spingere la tesi che il vertice sia tecnico e non politico. Insomma, dice Repubblica, si discuterà di antiterrorismo, niente di più. Vi volevo citare anche ovviamente il tema di oggi legato alla politica, lo trovate sul Fatto Quotidiano che titola Riarmo Schlein critica Conte, lui follia, dirò sempre di no, insomma gli screzi all'interno del cosiddetto campo largo. E poi volevo citarvi anche il fatto che molti giornali ovviamente aprono con la vittoria di Sinner a Wimbledon. E per adesso ci dobbiamo lasciare, ma torniamo tra pochissimo dopo il blocco pubblicitario con il fatto del giorno. A tra poco.